Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche Danna, Ave Maria, santa
Ave
giornata.
Maria, allora, dobbiamo pregare che Anna abbia una voce da portare al termine la trasmissione.
Sì, dai, gli angioletti, preghiamo. Sì.
Sì. Ecco, allora, il Santo Natale si avvicina, la Madonna insieme a San Giuseppe stanno viaggiando verso Betlemme, sono mica ancora arrivati, arriveranno il 25, per cui sono in viaggio da Nazareth a Betlemme. Pensate, io penso all'emozione, diciamo, sì, è vero, della Madonna. Io penso a San Giuseppe, il custode di questa sacra famiglia, cioè Dio gli ha dato questo incarico di custodire ciò che di più prezioso c'è in cielo e in terra. Cioè in cielo è il figlio, vero? Ma in terra è l'Immacolata, la madre del figlio, e il figlio che porta nel grembo come uomo. Ecco. Io penso a San Giuseppe perché da padre di famiglia mi pare di capire meglio San Giuseppe. Ecco. E come di consueto, io vi invito, chi lo può, se si può, inginocchiare, vero, in direzione della parrocchia, di qualche campanile, di qualche santuario, quel che volete voi, ma insomma dobbiamo fare questo atto di riparazione del Verbo che si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi, ma dice: io starò con voi fino alla fine del mondo. Questi si dimenticano che io, Dio, sono in mezzo a voi, vi dimenticate, non mi amate come invece è richiesto anche dal comandamento, ovvero di amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Allora facciamo questo atto di riparazione, mi sembra una cosa così buona, così santa. Allora, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo presente nella mia parrocchia e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offesa, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io ti domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale, Gesù mio, io ti credo presente nel santissimo sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente. Ti prego, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Pensate che tutti i radioascoltatori, in questo momento che hanno fatto questo atto di riparazione, e che hanno fatto una comunione spirituale, pensate la cosa più bella che ci sia. Ecco, Gesù desiderato nel cuore da tante persone che stanno ascoltando. Ma, come dicevo, stiamo in cammino insieme alla Madonna San Giuseppe verso Betlemme, e voi penso che avrete senz'altro iniziato e continuato anche la novena del Santo Natale, che è quella scritta da Sant'Alfonso Maria de Liguori Ah, che anima innamorata di Gesù sacramentato, della Madonna, ma che santo grande. Impariamo da lui e sentiamo cosa dice.
Ecco.
Sapete che Tu scendi dalle stelle l'ha scritta proprio lui, scritta e musicata. Allora, ventesimo giorno, cioè no, giorno 20, scusate, mi pento, sì, mi pento, è importante che mi penta, oh sommo bene, di quante offese ti ho fatte. Mi pento e ti amo più di me stesso, ma dobbiamo insistere perché generalmente abbiamo più noi stessi che lui. Sento in me un gran desiderio di amarti. Questo desiderio tu me lo doni, dammi dunque la forza di amarti assai. È giusto che ti ami assai, che assai ti ha offeso. Ricordami sempre l'amore che mi hai portato, affinché l'anima mia arda sempre per te d'amore, a te sempre pensi, te solo desideri e da te solo cerchi di piacere. O Dio d'amore, io che un tempo sono stato schiavo dell'inferno, ora tutto a te mi dono. Accettami per pietà e legami con il tuo amore. Gesù mio, d'oggi innanzi, sempre amandoti, voglio vivere ed amandoti, voglio morire. O Maria, madre, speranza mia, aiutami ad amare il tuo e mio caro Dio. Quest'unica grazia ti chiedo e da te la spero. Risolto il problema, vero, di amare Dio con tutto il cuore, li hai risolti tutti, perché intanto se lo ami con tutto il cuore non lo offenderai, ma poi farai anche tutto quello che il Signore ti dirà di fare, per cui ami il prossimo come te stesso, perché questo è te stesso, stai amando Dio con tutto il cuore e vuoi che tutti lo amino con tutto il cuore, per cui questo vuol dire amare il prossimo come se stessi. Ebbene, ora oggi abbiamo tante cose da dire veramente. E c'è qualche ascoltatore anche che mi manda dei messaggi perché vuol sapere, dice: sai, con le meditazioni che tu fai scopro sempre nuovi peccati, per cui mi sento miserabile, non so neanche se li ho confessati tutti, non so neanche, e magari inizia la fase scrupolosa, ecco. Ma vedete, ci sono due parole che spiegano tutto e bisognerebbe che scrivetevele sul muro, così state tranquilli, non ci pensate più. Una cosa è sentire e una cosa è acconsentire, per cui io posso sentire una tentazione, ma non è mica peccato. È che se acconsento alla tentazione, allora sì che ho peccato, ma se io sento frullare per la testa che girano... c'era un bel esempio, dice: no, io non posso impedire agli uccelli di volare sopra la mia testa, no? Questo non lo posso impedire, come faccio a impedirglielo? Però posso impedire che si appoggino sulla mia testa, no? Perché appena uno viene una cornacchia che vuol mettersi sulla testa mia, gli do una botta, vero? E non gli acconsento che si appoggi sulla testa mia e magari faccia pure il nido, perché dice: io sono amante degli animali, sì, ma non degli animali infernali, però vabbè. Allora, vedete, è così, è importante, perché qui ci sono quelli che non sentono di non aver fatto nessun peccato e altri che invece, anche dopo che li hanno confessati, continuano a rivangare. Padre Pio ti urlava, dice: ma come? Non ti fidi di Gesù Cristo che ti ha perdonato? Quello che hai confessato basta, non lo voglio più sentire, perché altrimenti vuol dire e tu non ti fidi, allora sai, fai un peccato che non ti fidi neanche di Dio, no? Allora, bisogna certamente avere questa misura, anche questa semplicità. Allora, ho anche chiesto, dico a un padre, dico, padre, se c'è qualcuno che ha di questi problemi così, digli così, dice, no, che scriva i peccati su di un foglio, così quando li ha scritti e li ha visti su di un foglio e li ha confessati, poi quelli che sono scritti su quel foglio, basta, ecco perché li ha confessati. Nel caso, nel tempo, ecco, nelle meditazioni, ne scoprisse qualcun altro, allora in quel caso dice, padre, è vero che il Signore mi ha perdonato tutti i peccati, però, diciamo, io per pentirmi anche di tutti i peccati li devo anche conoscere. E allora, siccome me ne ha fatti conoscere alcuni che non avevo confessato perché ero così lontano, è vero che non, certe cose non le capivo bene, no? Però adesso, diciamo, mamma mia, io ho fatto anche questo, no? Allora, Gesù mio, so che tu mi hai perdonato di tutto, però non ti ho chiesto perdono di questo peccato che ho scoperto dopo 2 anni che andavo a messa, per esempio. Non è che uno, noi non sappiamo quanti, diciamo, quanti pori abbiamo nella pelle, no? Ecco, però diciamo che ogni poro, diciamo che può essere buono o può essere non buono, ma non siamo in grado di controllarli tutti quanti, no? Per cui se per caso vediamo che qualcuno ha dei problemi, subito lo confessiamo, insomma, no? Però bisogna anche avere grande fiducia nel Signore, perché sa che siamo un colabrodo, nel senso che siamo quello che siamo, no? Allora io con confidenza vado ai piedi di Gesù e dico, Signore, abbi pietà di me. Ma adesso vorrei dire un'altra cosa, no? Perché la mattina, Anna, io non lo so perché la mattina mi sveglio e ci sono dei messaggini, dei messaggini. Pensavo sempre, voi sapete che spesso io parlo della Maddalena, no? Perché c'è la messa lì, Nostro Signore, proprio perché impariamo da lei, no? Quando lui dice le prostitute vi precederanno nel regno dei cieli, dobbiamo imparare, perché anche noi ci siamo prostituiti, nel senso che quando tu invece di amare Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente hai amato tutto meno che lui, ti sei prostituito ad amori diversi, a quello invece che è il principale, quello divino, ecco. Allora, Gesù gli dice, dopo che lei è stata liberata dai 7 vizi, forse 7 vizi capitali, non lo so, e diciamo, prima stava così male e dopo essere stata liberata stava così bene che dalla gratitudine, vero? E sì, soprattutto la gratitudine, ma dal dolore, ma cosa ho fatto io, cosa ho combinato, ma tu pensa alla mia testa dov'era, il mio cuore dov'era, la mia vanità regina, cosa ho combinato, ma quanto sono stato stupido, vero, a dar retta a tutte queste cose e non dare retta al mio Dio, no? Per cui un dolore atroce, una gratitudine immensa e giù lacrime, visto che aveva 2 occhi, anche la Maddalena aveva 2 occhi, anche forse begli occhi aveva. Allora, con un occhio piangeva dalla commozione, con l'altro occhio piangeva dal dolore, vedi che servono tutti e 2 gli occhi. Ebbene, insomma, gli ha lavati i piedi, ma poi la Maddalena seguiva Gesù dappertutto, sapete, ed era velata, e non stava vicino a lui, ma stava sempre un po' indietro, perché non voleva provocare scribi e farisei che dicevano, guarda te le prostitute, sappiamo bene chi è quella là. Allora si velava in maniera da non essere riconosciuta, e seguiva Gesù a distanza, ecco, per non, anche aveva questa carità verso sti poveracci di scribi e farisei. Ma fatto sta che un giorno, allora, Gesù gli dice molto, ti è perdonato perché molto hai amato. Non si possono cambiare le parole di Gesù, e mi raccomando, non vi sognate di prendere questo, diciamo, questa piega che oggi c'è, questa messa in piega, vero? Di cambiare anche le parole che ha detto il Signore, ma il significato, sì, guarda, stai attento a non cambiare anche il significato, oppure lo vuoi interpretare a modo tuo, ma la gente l'aveva capito bene prima, adesso tu lo cambi in maniera che non abbiamo più lo stesso sentimento, diciamo la stessa attenzione nei confronti di quella parola. Molto ti è perdonato perché molto hai amato. Ma dice, cosa vorrà dire? Ma chi è che si è mai domandato cosa vuol dire molto, molto? Ma chi è che si è mai domandato? Beh, i santi sicuramente sì, ma sti cristiani della domenica, poi non parliamo dei pasqualini e dei natalini, vero, che vanno a messa due volte all'anno, questi proprio, ma te puoi immaginarti se ci impegnano e vogliono sapere cosa intendeva nostro Signore. Cosa intendeva nostro Signore? Cosa dici, Anna? Boh, c'è chi sa cosa intendeva, ne sentiremo di tutti i colori, né?
Certo, ma c'è chi pensa a tutt'altro amore, ma penso che sia
ma,
il cuore.
Sì, ma guarda, praticamente il significato è questo qua, ed è meraviglioso ed è semplice, perché siccome quando tu poni la domanda la gente comincia a mettersi in moto, è vero, la fantasia, per cui c'è un mulino a vento che gira dentro la testa per vedere se trova qualche spiegazione fantastica, no? Invece è di una semplicità estrema ed è per quello che la capiscono in pochi, o forse non la capisce nessuno, non lo so. Però la Maddalena l'ha capita. La Maddalena l'ha capita e si può, come dire, si intuisce anche guardando la vita che poi ha vissuto dopo anche la morte e risurrezione di Gesù Cristo. Allora, molto, molto. Allora, per entrare in paradiso bisogna diventare tutto amore, cioè tutto amore. Allora, con le tue lacrime, con il tuo pentimento, diciamo che tu sei avanzata nell'amore, no? Molto, ma non tutto però. Manca ancora, cioè su tutte le virtù, su tutta la tua vita, tu la devi vivere tutta nell'amore. E allora molto mi hai amato e molto ti è perdonato, però in paradiso così non ci arrivi mica sempre. Devi essere tutta amore. Difatti, in purgatorio, secondo voi cosa ci si va a fare? A piangere l'amore che non abbiamo praticato e a crescere nell'amore verso Dio misericordioso che ci ha dato ancora una chance, cioè quella di piangere i nostri peccati, di amare la misericordia di Dio che non ci ha cacciati all'inferno, ma ci ha concesso di trasformare, di purificare il non amore che abbiamo vissuto sulla terra in amore. In modo che se sei tutto amore, vai tutto nel regno dell'amore, perché nel regno dell'amore entrano solo quelli che sono tutto amore. Quelli che non sono tutto amore devono andare a purificarsi e raggiungere la pienezza dell'amore. E allora avete capito cosa significa molto ti è perdonato, molto ti è... Lei l'ha capito così bene, ma così bene, che dopo la morte e risurrezione di Gesù Cristo, la Maddalena faceva di quelle penitenze, vero? Proprio perché era angosciata, addolorata, perché amata, ma l'amore non l'aveva amato, ma l'aveva addirittura offeso. E allora ha vissuto poi una vita di penitenza per trasformare quella parte che doveva completare dal molto al tutto, ecco, in preghiere e penitenze, di modo che quando è morta, santa, è andata dritta in paradiso e non ha dovuto dire avete visto l'amato del mio cuore, perché era lui sulla porta che gli ha detto Maddalena, ah, mio Signore, mio Dio, permettimi di nuovo che ti baci i piedi, vero? E che pianga d'amore per te, perché grande è stato il tuo amore, poco è stato il mio amore, ma mi hai concesso, mi hai fatto la grazia di avere un cuore penitente e di pentirmi amaramente di non averti amato e di aver amato me stesso, di aver amato le cose di questo mondo, ma non di aver amato te. E allora, molto ti ho perdonato, perché molto hai amato, ma non tutto, non tutto. Qui il resto l'ha fatto dopo. Sta spiegazione semplice, vediamo chi se la ricorderà, almeno fino a mezzogiorno o questa sera, scrivetevelo, perché è importante. Volete andare tra le fiamme? Volete andare a gridare dai dolori per non aver amato sulla terra, che era più facile? Ma io quella lì non la sopporto, perché è una peste quella lì, guarda, quando la vedo proprio se potessi cambierei strada, no? Perché faccio una fatica, guarda, è così maleducata, così, io quella non la sopporto, no? E devi dire, Gesù, il Signore ama anche quella lì e non può non amarla. Io devo dire, allora, umanamente è antipatica, ma il Signore me la fa vedere perché vuole che io preghi per lei, perché il Signore dice: fate del bene a chi vi fa del male. Ah, che bella risposta! Amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi fa del male. Ah, eccola, l'amore, quello lì è un amore che fatica. No, guarda, non so, qualcuno mi ha detto, no, dice, ma senti, guarda che con quelle gonne lì, che sei minigonna, vero? Devi coprirti, sennò vai in purgatorio. Non mi interessa niente, andrò in purgatorio, ma le gonne non le allungo. Mamma mia, hai capito? L'amore non è amato, ma proprio non è amato. E vabbè, Anna, diciamo questi sono gli stuzzichini, le tartine, che sono tartine che tartassano, però talvolta, vero? Sono tartine al peperoncino, cos'è sta roba qua? Ma perché altrimenti, vedi, noi possiamo anche parlare molto, ma bisogna che ci spieghiamo in modo semplice, che uno abbia capito, che abbia capito, tu in quelle condizioni in paradiso non ci vai. Ti toccherà fare il purgatorio, ma perché lo vuoi fare? No, perché io quella cosa non la sopporto. Ti toccherà sopportare il purgatorio e costerà 100 volte di più, ma guarda te se sei intelligente. Homo sapiens, magari fosse vero. No, no. Mamma mia.
Mamma mia, che assurdità, sì, veramente.
È così?
È così proprio, veramente.
Ma tu come pensa, no? Ma vedete, è la stessa cosa. Pensate, adesso vi farò ridere, no? C'è Anna che ha raffreddore, no? Ha detto, mettete una beretta, mettiti la beretta, sì. Sennò prendi il raffreddore. E non ha mica voluto mettersela e ha preso il raffreddore.
Pagando.
Hai capito? Per cui... È un purgatorio che poteva evitare con una berretta, no?
Hai ragione, hai proprio ragione, veramente. Ecco,
ma insomma, siamo una famiglia, no? Io certo. Parlo così perché mi sento in famiglia con gli ascoltatori della Radio Buon Consiglio, sono, e chiedo preghiere che la mia testa non vada fuori binario, vero? Dico, non mi fido mica di me stesso, neanche un po'.
Dice... Sì, però sono ottimi i consigli, sono veramente buoni, direi. C'è qualche sovrintendente che probabilmente dirige le fila, perché arrivano veramente a fare centro. Dici, guarda un po',
ma sì.
L'ha azzeccata anche stavolta, come mai?
ma non lo so, no, dico, c'è chi sa e suggerisce, no?
Esatto.
Diciamo che il microfono e l'altoparlante capiscono niente, no?
Sì.
Non capiscono niente, per cui trasmettono quello che gli si mette dentro, ma... anche, è una grande responsabilità anche per me, perché tutte queste cose, no, che vengono spiegate ai fratelli e passano attraverso questa misera misera creatura, il Signore mi dirà: ah, caro Claudio, tu queste cose qua le hai dette a tutti i tuoi fratelli, è vero? Ma mi sembra che non le hai mica imparate abbastanza bene, poi nella vita. E allora che vergogna, vedrò gli ascoltatori della Radio Buon Consiglio che entrano in paradiso, no? Che dice: ah, ringraziamo che ci ha spiegato le cose. E dice: tu Claudio vai in purgatorio perché l'hai dette, l'hai spiegate agli altri e non le hai messe in pratica tu. Ma poverini noi.
Non
ci
credo.
Sei ancora, sì, no?
Ci sono, sto aspettando di rispondere, ma dopo. Non penso, perché il bene che si riflette sugli altri. Cioè, io penso che anche questo che ridonda, cioè che esonda dal tuo cuore e di cui noi cogliamo i benefici, ritorna a te, ecco, i meriti delle tue parole, certamente sono state esprimere.
Sì. Praticamente ti dico che la mattina, no, dimmi te come fa uno, no? Beh, è vero, parto la mattina, cioè mi sveglio, dico le preghiere, la consacrazione all'Immacolata, eccola lì, la consacrazione, cosa significa il voto mariano, hai visto cosa significa? Che diventi, diciamo, una scarpa vecchia che la Madonna può anche usarla per schiacciare, che ne so io, i pidocchi, ma insomma, ma praticamente ti mette, sai, questa mattina molto ti è perdonato perché molto amato, dico, ma chissà cosa vuol dire proprio esattamente, perché io è da tempo che tratto questo argomento, no? Ma dicevo, sì, non aveva fatto tutto, ma il motivo era perché tu vuoi raggiungermi cercandomi tutta la vita. Ecco, la Maddalena, dopo che è stata liberata, ha vissuto per Gesù Cristo e Gesù Cristo l'ha usata come esempio per tutti gli uomini che, anche se sono stati degli scellerati, possono e debbono diventare dei grandi santi per dare gloria a Dio e dire: guardate, io ero morto e sono tornato in vita, ero cieco e il Signore mi ha fatto vedere i miei peccati. Ero storpio nel seguire Gesù Cristo ed ero un atleta, diciamo, dei 100 metri a cronometro a seguire il demonio, no? Per cui ero sordo e adesso come ci sento bene, però sono malato, il Signore mi ha guarito. E allora adesso grido a tutti: non vi scoraggiate, fratelli, guardate me, vi ricordate quanto ero misero? Allora, guardate cosa ha fatto il Signore. E con San Paolo cosa ha fatto? Da persecutore è diventato un perseguitato. L'ha buttato giù dal cavallo e noi abbiamo il cavallo bianco, vero, del nostro io, e lo cavalchiamo guardando tutti dall'alto in basso. Io ho un cavallo bianco di razza araba, ecco, un bel cavallo. Il Signore dice: bene, adesso vedrai, fra un po' io dirò al cavallo: butta giù Paolo, boom, per terra, cieco, non ci vedeva più. Hai capito che bello? Allora, ma quello che hai fatto, adesso ripara quello che hai fatto. Scusa, dopo un terremoto uno cosa fa? Ricostruisce la casa e la fa antisismica, no? Cosa vuoi stare a fare là in mezzo alle macerie? A piangere? No, perdi tempo, tirati su in piedi che non ti arrivi in testa il campanile della parrocchia, magari spostati e appena si può cominciamo l'opera, perché senza di me non potete far nulla, ma il Signore dice adesso una vita nuova. E così, vabbè, pensavo ai naviganti, ai navigatori, pensavo a Cristoforo Colombo, a tutti i grandi
esploratori,
no? Dice dalla torretta, vero? C'era: vedo la terra! Allora, poi sbarcarono, finalmente, dopo mesi di viaggio, arriviamo, mi viene da ridere, sulla terra ferma, ma questa terra non è ferma, continua a tremare. Ma anche perché dovete sapere Io credo anche qua, metti il suo rosario, la testa va per i fatti suoi. Ma pensavo, no, ma sapete, le montagne, no? Chissà, ormai ci sono le montagne, no? Allora, voi fate, diciamo, fate una palla, che ne so, di come, diciamo, con le patate, non lo so, le coccette, le lessate, eccetera, poi fate una palla, diremo così, no? Di con questa patata, no? Allora, se tu gli ficchi un dito da una parte, gli fai un buco, vero? Però diciamo che quella parte che tu hai spinto verso l'interno esce un bernoccolo da un'altra parte, no? È così, tu che sei cuoca esperta,
sì,
no?
Certo,
perché la quantità è quella lì, no? Per cui sì. Se tu fai un buco da una parte, dall'altra parte
sporge
si alza.
Dall'altra, chiaro.
Sporge dall'altra. Allora, la terra, diciamo, pensavo stamattina, dimmi, non so se è vero, ma diciamo, è logico però, che noi abbiamo la terra che era come una palla, no? Una palla perfetta, rotonda, perfettamente rotonda, no? Ma la mano di Dio cosa ha fatto? Ha premuto in un posto, no? E poi quello che ha premuto da una parte si è alzato dall'altra parte e così ha creato le montagne. Ma con quei buchi che ha fatto, che sono, diciamo, di misura uguale alle montagne che poi si sono innalzate, lì ci sono poi i mari, gli oceani. Adesso, se il Signore dicesse, no, per dire, con un dito schiaccia l'Everest e lo ficca sottoterra, no, lo ficca dentro nel magma, tu vedresti magari l'oceano Pacifico, dice, sbucano nuove isole, sbucano nuove montagne, no? E dico, per noi, ho parlato di una palla di patata, no? Ma tu pensa, per il Signore è come se fosse una palla di patata, no? Ecco, potrebbe cambiare tutto, tu potessi dire, le Dolomiti, le Alpi diventano mare, no? E poi vai a finire, che ne so, in mezzo al mare e sono spuntate le montagne, no? Si può ribaltare tutto, eh? Infatti si vede anche quando vedi certe formazioni, certe montagne, vedi che sono tutte stratificate con i sedimenti del mare, no? Per cui una volta era mare, poi è diventata montagna, no? Poi altro che terraferma qui, cari miei, ma io mi sono costruito la casa antisismica, bisogna vedere dove vai a finire, no? Vai a finire sott'acqua magari, ma comunque adesso, a parte le divagazioni, noi dobbiamo tenere presente che siamo dobbiamo dare qualche spiegazione anche, magari vuoi leggere, Anna, il libro del profeta Isaia.
Isaia, eccomi. Il rifiuto di Acaz nel chiedere al Signore un segno non viene da spirito di umiltà, ma da mancanza di fede in Lui. Per questo motivo viene rimproverato aspramente da Isaia per la sua ipocrisia. Il profeta preannuncia il segno che Dio stesso darà al suo popolo. Una Vergine, Maria Santissima, concepirà e partorirà un figlio, il Messia, Gesù, l'Emmanuele, il Dio con noi. Ella, al contrario di Acaz, crederà alle parole dell'angelo e all'onnipotenza del Signore, divenendo sublime modello di fede per tutti noi. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi, oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emmanuele.
Anna, io la spiegazione vorrei darla con quattro parole. Dunque, noi dobbiamo dire ai nostri governanti: non vi basta di aver stancato gli uomini con tutte le cose che ci avete propinato e costretto a digerire, vero? Con tutte le leggi che avete proposto, firmato, eccetera, eccetera, che adesso state tentando anche Dio, stanno tentando Dio questi qua, no? Che adesso ci tengono a quella poltrona là, ma diciamo che ci sono i seggi anche all'inferno, non è che Gesù ha detto vado a prepararvi un posto in paradiso, ma il demonio ha detto io vado a prepararvi un posto all'inferno. Adesso uno deve decidere se vuole un seggio bollente, diciamo, o un seggio celeste. Ma stanno veramente tentando il nostro Dio. Tu vedi, via un governo sotto un altro, ma è come quello di prima, magari peggio di prima, ma che dobbiamo fare? Dobbiamo sopportare. Ma non vi rendete conto che state stancando il popolo che ha detto di no, ma adesso state stancando anche il vostro Dio, perché avete messo là delle personcine, vero, che vogliono far passare ciò che tu, Signore, hai detto? Guai a chi scandalizza uno di questi piccoli. Sarebbe meglio non fosse mai nato, si legasse una macina al collo e si buttasse nel profondo del mare, no? E siccome macine non ce ne sono abbastanza, ci penserà il mare a venirvi a prendere, vero, e ingoiarvi, perché avete scandalizzato anche questi piccoli. E naturalmente c'è poi qui il profeta Isaia dice: ebbene, un segno ve lo do io, cioè ve lo darà il Signore, una vergine concepirà un figlio. Bene, il segno ci sarà dato, la donna vestita di sole trionferà con il suo cuore immacolato e spazzerà via tutte queste immondizie, tutti questi immondi, spiriti immondi e persone immonde, perché ci sarà un tempo, dice la Madonna, un lungo tempo di pace. Allora, i peccati provocano le guerre. Le guerre ci sono nelle famiglie, divorzi, separazioni, uccisioni, e poi ci sono anche là a Monte Cittorio, dove sono, io non lo so perché non c'è neanche il televisore, ma sapete come sono fortunato, mi sento proprio fortunato e graziato, ma mi dicono che si pigliano a pugni, si dicono le parolacce, e hai capito, no? Questi qua sarebbero... E poi, quel che è interessante, no? Ci fosse l'onestà, no? Bisognerebbe che venisse dai presidenti, vero, delle camere e dei ripostigli. Allora, dovrebbero dire: da oggi noi ci vergogniamo di avere il titolo di onorevole, per cui non ci chiamate onorevoli, perché noi che abbiamo anche il coraggio, abbiamo avuto anche il coraggio di bestemmiare colui che va onorato con tutto il cuore, l'anima, la mente, il nostro Dio, e ci facciamo chiamare onorevoli? No, da oggi in poi dateci un altro titolo, disonorevoli, perché sono e disonorati anche, no? Ma che onore, ma come fai a farti chiamare onorevole? Ma fammi la carità, è il diavolo che si gode, no? Dice: vedi, quel servo là mio, gli uomini lo chiamano onorevole, ma tu pensa, ma dimmi te se c'hanno testa questi qua. Onorevole, ma chiamalo. È interessante perché dal Vangelo secondo Matteo, tu puoi pensare, no? Cioè, Matteo è un santo, gli danno del Matteo come se fosse il cameriere del bar, no? E quel disgraziato, ne fosse solo uno, e addirittura lo chiamano onorevole, aiuto, ma vi rendete conto che ci hanno frullato il cervello, no? Non funziona più, non funziona, la testa non capisce queste cose, non ci arriva. Allora, io mi fermerei qua, vero? Cioè, stancato Dio, stancati gli uomini e stancato anche Dio. Ecco, adesso, ecco, viene il Signore, Re della Gloria, è Lui il Re della Gloria, del Signore la terra e quanto contiene, Per cui se con un dito schiaccia l'Everest, vedrete quante isole sbucano in mezzo all'oceano, del Signore la Terra. Cioè, mi viene da ridere, no? Per dire, ma guarda te, sembra che giochi, il Signore può giocare come se fossi il pongo, là, quelle cose che giocano i bambini, no? Del Signore la Terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti, è Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito, no? Per cui, hai visto? Sui mari e sui monti e sui fiumi, no? Con un dito, chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Ah, povera Italia, povera Europa, tu te le ha combinate. Come farà a salire il monte del Signore l'Europa? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chiamani innocenti e cuore puro, ma dove sono questi qua? Ma dove sono? Fatemeli vedere che sono curioso. Che non si rivolge agli idoli, addirittura onorevole si fa chiamare, diventano degli idoli, votati, pensa un po', votati come degli idoli. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ma questa generazione non lo sta cercando. Ecco, ci sono delle persone buone che pregano, che fanno, ma sono troppo poche, perché altrimenti ci sarebbe uno sbarramento. Invece, siccome il male avanza, vuol dire che non c'è abbastanza bene che lo ferma, no? Non ci vuole mica tanto a capire queste cose qua. Troppo pochi sono quelli che vivono da veri cristiani, per cui il nemico, le orde barbare avanzano perché dicono: cosa vuoi che facciano con le formiche lì? Ecco, non hanno così poca fede. Pensa un po' che un capo musulmano, no? Ha detto così, dice: ci avete cacciati dalla Spagna e dal Portogallo, ci avete cacciati anche da Vienna, vero? E però dice: ci avete cacciati a Lepanto, è da tempo che noi vogliamo invadervi, ma ce l'avete fatta perché a quel tempo avevate molta fede, ma adesso che non ce l'avete, siete già, vedete che non vi funziona neanche la testa, non serve neanche che veniamo con i cannoni, no? Noi entriamo e voi ci dite: venite tesori, venite che vi aspettiamo, ecco qua la gola, la testa, siccome non funziona si può anche tagliare, ciò che non serve si butta, no? Cari miei, non vi è redenzione senza spargimento di sangue, altro che camion di qua e camion di là, vedrete che camion. Ma siccome è organizzato apposta per distruggere il cristianesimo, ma infine il mio cuore immacolato trionferà, e qui abbiamo parecchi scellerati che gli danno una mano. Bene, Anna, adesso chiediamo una pausa musicale, certo. E poi tu hai da leggere finché basta. Ecco, poi se vuoi puoi anche chiedere una seconda pausa, certo, musicale, se certo, senti vediamo, che ti si secca sì, la gola, dice: cari fratelli e fratellini e sorelline, adesso devo fare un gargarismo e intanto le suore mettono un canto e poi torno a voi per leggervi il resto, perché ha un sacco di cose belle da leggere.
È vero. Veramente bello, la meditazione di Ondolindo, veramente. È un poema, io dico sempre, uso questa espressione perché non ne trovo una che possa, ecco, sì, far capire, sì, quello che provi leggendo. Va bene, allora ci sentiamo tra poco. Sì, io sì, ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391.
Intanto fate un gargarismo.
Sì, sì, grazie. Sì. Ave Maria.
Ave Maria. Beh, Anna.
Eccomi.
Che bello, Sant'Alfonso.
Davvero bellissimo. Mamma mia, quante meraviglie che abbiamo. Ecco, se ci fermassimo un attimo.
Quando più diceva,
mamma mia.
Beato chi le sa comprendere, però, perché la gente gli fai vedere delle cose meravigliose. È come quando tu racconti una barzelletta che fa ridere tutti e il tizio non l'ha capita e sta seria, dice, beh, cosa c'è da ridere? È così?
È così, sì.
Certo. Dice, ma è incredibile.
Purtroppo sì. Vabbè. Allora, dal Vangelo secondo San Luca. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. E il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, come avverrà questo? Poiché non conosco uomo. E rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Passo alla lettura della meditazione di Don Dolindo, dovrò fare, ecco, limitare un po' il tutto perché è notevole, il tempo non ci permette di poterla leggere per intero, ma chi avesse a disposizione proprio questo, i commenti del Nuovo Testamento, quattro Vangeli di Don Dolindo, lo legga per cortesia perché è troppo bello, veramente, sì. Si fa un'esperienza profondissima ed è splendido, ecco, calarsi in questa realtà che lui descrive con tanta poesia, davvero. Allora, San Luca, il grande momento dell'incarnazione del Verbo, in un'umile borgata, celebre non per grandezza, ma per il disprezzo proverbiale nel quale era tenuta, viveva un'umile verginella sposata ad un umile falegname. Quando si voleva dare un appellativo di disprezzo, si diceva, è stolto come uno di Nazaret. E quella borgata era così umiliata che non si credeva potesse dare in Natalia qualche cosa di buono. Il Signore, che deride le umane vedute e che si compiace dell'umiltà, volle scegliere proprio questa borgata come luogo per incarnarsi. Come egli adagia la fava nel morbido baccello e manda la rugiada fecondante nella notte, così volle riposare nell'umiltà e discendere in un luogo di sommo nascondimento agli uomini. L'umiltà. L'umiltà è il fascino di Dio, perché è il fuoco nel quale la sua luce può riflettersi e la sua grandezza può manifestarsi. Egli che conoscendo se stesso genera il Verbo, non trova altro luogo dove riporre il verbo fatto fiore di esse che nell'umiltà, conoscenza di se stessi nella piccolezza, la creatura, conoscendo se stessa ed umiliandosi, attira il creatore. Nel soave vuoto dell'umiltà egli rifulge, poiché il disprezzo amoroso nel quale la creatura si sprofonda è apprezzamento di Dio e dà qualche cosa di quell'eterna conoscenza seconda del verbo eterno. È un mistero d'amore che il mondo non conosce. L'orgoglio è di sua natura ingombrante ed accecante, è disconoscimento di Dio, è apprezzamento di se stesso ed è il meno adatto a ricevere la luce eterna, perché opaco e ancorato nella sua stoltezza. L'umiltà, l'umiltà qual sapore di pace, di fecondità a questa dolcissima virtù. Ogni vita, ogni ricchezza preziosa nel mondo erompe dall'umiltà. La pianta viene dal seme, sempre piccolo e sprofondato sottoterra. La gemma viene dalle tenebre di una miniera. L'oro è in fondo al terreno o nei gorghi delle acque. La perla è tra le valve di un mollusco legato allo scoglio negli abissi del mare. Non nasce la vita se una creatura non si umilia ad un'altra, non prospera nei fulgori, ma nel silenzioso mistero della gestazione. Tutto quello che appare troppo o fa troppo frastuono ha più i segni della morte che della vita. Umiltà, umiltà, quanto è alta questa bassezza ineffabile. Si curva per ricevere l'abbraccio di Dio e diventa potenza, sapienza di amore. Umiltà, umiltà, quanto sei bella nel tuo splendore nascosto, gemma di purissima acqua che raccoglie il raggio del divino amore e si bea nella silenziosa contemplante adorazione. Umiltà, umiltà, virtù che attrae le angeliche schiere, come attratta la tenerezza materna sul piccolino che dorme nella culla, poiché gli angeli, dopo la caduta di Lucifero e delle sue schiere, hanno orrore dell'orgoglio e sono attratti dall'umiltà che li rese eternamente felici. L'umiltà attrasse Dio sulla terra, poiché la verginella da lui scelta come suo tabernacolo vivente era la più umile di tutte le creature. Maria, della discendenza di Davide, di stirpe regale, era in realtà sconosciuta a tutti e viveva come umile persona del popolo nelle modeste condizioni di una vita di lavoro. Si era tutta consacrata al Signore. Fin dalla piccola età nel Tempio egli aveva offerto la sua verginità immacolata. Ma chi aveva cura di lei l'aveva voluta sposare ad un uomo della stessa casa di Davide, Giuseppe. E come si usava in quei tempi, aveva contratto il matrimonio a sua insaputa. Essa aveva obbedito fiduciosa di conservare intatto il suo giglio, poiché l'uomo al quale era stata legata era di straordinaria virtù. Può supporsi che gliene avesse parlato, ma forse con maggiore probabilità si era interamente affidata al Signore, aspettando da Lui la guida nel suo misterioso cammino. Nella sua profonda intuizione della divina volontà aveva capito che Dio aveva un fine in quel casto connubio e si era acquietata confidando in Lui. Questo non è una pia supposizione, ma può dedursi dal suo atteggiamento verso San Giuseppe, dopo l'incarnazione del Verbo, poiché, come vedremo, essa non gli svelò il mistero, ma attese che Dio glielo avesse svelato. La purezza dell'umile verginella era ineffabile. nessuno ha potuto scrutarne a fondo il mistero, poiché era una purezza completa, concepita immacolata, era l'unica creatura sfuggita alla macchia originale ed era discesa in terra all'altezza dei cieli, dove Dio l'aveva creata, come un fiore tutto profumato di grazia. Il suo santo nome, Maria, rispecchiava la sua grandezza, poiché essa era nobile, come una grande signora, ed aveva nella sua virtù qualche cosa di immenso, bella nell'anima, per l'ordine ammirabile delle sue potenze, e nel corpo, per la perfezione delle linee purissime, tutte fulgenti di santità. Non aveva nulla di affettato nella sua grande virtù, e l'umiltà e la semplicità erano il suo velo più bello. Nessuno avrebbe mai sospettato che l'umile fanciulla silenziosa, soffusa tutta di un sorriso di bontà e di pace, che andava ad attingere l'acqua alla pubblica fontana e lavorava col fuso e tesseva, fosse più grande degli angeli. Era un orto chiuso, abitacolo della Santissima Trinità, una fonte sigillata, un santuario di amore divino, dove si elevavano come ostie di amore le preghiere e le offerte del suo cuore. Maria pregava. Noi non conosciamo il mistero di quelle preghiere che attrassero in terra il Verbo di Dio, ma possiamo arguirlo dal contesto del Vangelo. L'angelo la salutò piena di grazia. Fu questa la sua sorpresa, per così dire, nel vederla, perché la grazia rifulgeva in lei più splendida. Dunque era inabissata in profonda umiltà, poiché sta scritto che Dio dà la grazia agli umili. L'angelo disse: «Il Signore è con te». Dunque era in tanta unione di contemplazione da essere in familiarità intima con il Signore e da ospitarlo in pieno nel santuario del proprio cuore. L'angelo la chiamò con un superlativo ebraico: «Benedetta fra le donne», ossia più benedetta di tutte le donne. Dunque, essa implorava dal Signore la grande benedizione per l'umanità e sospirava alla benedetta che avrebbe dovuto generare il Messia. In quel momento era proprio lei la benedetta e rifulgeva fra le donne per la virginale fecondità che stava per renderla madre di Dio. Donna presso gli ebrei era quasi sinonimo di maternità, e Maria doveva elevarsi come donna fra tutte le creature, mirabile miracolo di fecondità vergine. Maria pregava, in un'estasi di amore, tutta vivificata dall'eterno amore, con la pienezza dei suoi doni, dei suoi frutti e delle sue grazie. Era quindi in un momento di straordinario fervore, e per ciò stesso era in un momento di straordinario abbassamento interno, perché il fervore acceso dallo Spirito Santo ha sempre un sapore di suavissima umiliazione. Stava col Signore, lo contemplava, lo conosceva come in una visione beatifica e guardava per riflesso la propria piccolezza. Innanzi a Dio, che cos'era la stessa Maria? Il suo sguardo era fisso, non semplicemente a Dio con un'elevazione di fede, ma a Dio come è nella sua augusta Trinità. Ed era logico che le si svelasse luminosamente così in un momento nel quale doveva compiersi l'opera più grande della Santissima Trinità. Il Padre mandava il Figlio. Il Figlio discendeva dalle eterne regali sedi, lo Spirito Santo compiva il mistero, donandogli in Maria un corpo vero ed un'anima splendente di arcana santità. si abbassavano i cieli alla terra e Maria li vedeva nel loro splendore perché si abbassavano a lei. Chi può approfondire questo misterioso momento? Era raccolta in Dio e si volgeva a Lui pregando. Ma com'era bella! Nessun pittore ha potuto ritrarla in questa bellezza, perché nessuno ha saputo dipingere la luce dello Spirito, trasparente dalla carne purificata dall'amore divino. Maria era genuflessa, in atteggiamento di profonda umiltà. Aveva le mani conserte, il capo velato, il cuore a Dio e gli occhi socchiusi nella più soave modestia. Quei suoi grandi occhi, pieni della luce di Dio, erano come velati dalle palpebre che si abbassavano quasi velo del tempio sul mistero della verità e dell'amore. La fronte purissima era serena e splendeva per il riflesso dei suoi grandi pensieri. Le guance pallide, con una leggera sfumatura di rosa, davano al suo volto l'aspetto d'un fiore aperto nella bruma che attende il raggio vivificante del sole. La sua bocca era atteggiata d'un sorriso di pace, riflesso della felicità interna che l'inondava. Era un momento di purezza e le sue stesse vesti spiravano come profumo di nardo soavissimo. Essa non supponeva neppure lontanamente che potesse essere l'eletta di Dio. Pregava. Quando ecco una gran luce invase la stanzetta e la fece trasalire, in quella luce splendeva più fulgido un angelo di Dio. Maria non si turbò e non temette, perché era abituata alla compagnia degli angeli, ma s'accorse che quel celeste messaggero non era come gli altri in quel momento. Non aveva un aspetto di maestà, ma sembrava prostrato in riverente ossequio. Rifulgeva di luce più grande, poiché portava il più grande messaggio che sia stato mai portato dal cielo in terra. Ma la sua grandezza era velata dall'umiltà. Sostò per un momento, si curvò ed ammirando il capolavoro di Dio esclamò: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne». E si fermò adorando Dio che l'aveva fatta così bella, perché in lei vedeva riflessi luminosi, vedeva i riflessi più luminosi dell'infinita santità. Maria, l'umilissima Maria, si sentiva salutata con parole grandi, che per lei erano incomprensibili. Allora si turbò, perché quelle parole non avevano eco nel suo cuore, abituato ad impicciolirsi. Erano come un linguaggio sconosciuto per lei e pensò che cosa potessero significare. Non sospettò che fossero un elogio, ma temette che fossero un rimprovero, un segno dello scontento di Dio. Si rivela chiaro da ciò che l'angelo soggiunse: «Non temere, perché hai trovato grazia innanzi a Dio». Si direbbe, è la psicologia delle anime veramente umili. Esse si turbano negli elogi, perché sembrano loro un assurdo e li riguardano come un traviamento del loro cuore, perché ad esse sembrano che manomettano la gloria di Dio. Maria non si turbò nella visione dell'angelo, come suppongono alcuni, ma nelle sue parole, come dice esplicitamente il Sacro Testo, e non sapendone intendere il significato come chi ascolta una lingua sconosciuta, mostrò fino a quel punto giungeva la sua umiltà. In quel momento di abbassamento interiore che l'angelo la preconizza, o madre di Dio. Ecco, concepirai nel tuo seno un figlio e lo chiamerai Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Ed il Signore gli darà la sede di Davide, suo padre, e regnerà in eterno nella casa di Giacobbe, ed il suo regno non avrà mai fine. L'angelo disse: concepirai nel tuo seno e partorirai. Dunque doveva diventare veramente madre, doveva dare nome al suo figlio Gesù, Salvatore. Dunque si compivano i vaticini che annunziarono la salvezza di Israele e del mondo. Il figlio sarebbe chiamato figlio dell'Altissimo, e quindi essa sarebbe stata la madre di Dio. Avrebbe avuto il regno di Davide in eterno, il vero regno promesso al Santo Re, il regno della grazia e dell'amore, che sarebbe durato in eterno. Maria rimase pensosa. Essa era sposata a San Giuseppe, aveva promesso a Dio il fiore virginale e sapeva che l'aveva promesso anche Giuseppe. Che cosa doveva fare? Desiderosa solo di compiere la divina volontà, voleva sapere come doveva compierla. Maria, in quel momento, fece un atto di virtù più grande di quello di Abramo. Ed invece di mostrarsi pronta ad immolare il suo figlio, si mostrò pronta anche a rinunziare alla sua virginale integrità, e così a Dio fosse piaciuto. Non è esatto il supporre e il dire che Maria avrebbe rinunziato alla divina maternità per non rinunziare alla verginità. Questo non sarebbe consono alla piena sottomissione di Maria al volere di Dio. La Vergine espose solo la sua particolare condizione ed implicitamente quella di San Giuseppe. Essa non conosceva uomo e, dato il suo voto, non poteva conoscerlo. Se Dio l'avesse voluto, essa aveva uno sposo vergine che per la sua consacrazione apparteneva a Dio solo. Come sarebbe avvenuta la concezione? Essa non poteva rompere il legame che San Giuseppe aveva stretto con Dio, e domandava come sarebbe potuto avvenire il concepimento. Ma l'angelo subito la rassicurò: essa avrebbe concepito per opera dello Spirito Santo, e la sua verginità, come quella di San Giuseppe, sarebbe rimasta integra. Le parole dell'angelo non furono una semplice affermazione, furono una gran luce, poiché egli parlava a nome di Dio. Nessuno può capire con quale amoroso rispetto un angelo pronunzia il nome di Dio, dal quale tutto riceve e nel quale si bea. Gabriele, nel nominare lo Spirito Santo, rifulse di amore, fruendo dell'eterno amore, e nell'accennare alla virtù dell'Altissimo mostrò nel suo volto il suo riverente timore per l'onnipotenza divina. Era fulgido di amore e prono in adorazione talmente profonda da far apprezzare l'infinita distanza che sta tra la potenza della creatura e quella del Creatore. Maria in quel momento contemplò la potenza di Dio e vi si abbandonò con un atto di fede illimitata. Non aveva bisogno di sapere altro, non aveva bisogno di scrutare, non volle pensare alle conseguenze esterne di una sua concezione miracolosa. Curvò l'intelletto e credette, piegò la volontà e si donò, aprì il cuore ed amò di intenso amore Dio. L'angelo soggiunse che anche Elisabetta, benché sterile, aveva miracolosamente concepito un figlio e stava già al sesto mese, perché niente era impossibile a Dio. Era questa la prova umana che dava per la ragione di Maria, giacché Dio nelle sue grandi opere e nelle sue rivelazioni ha sempre un riguardo delicato per l'umana ragione. Ecco, se credi posso, non so, ce sì. L'abbiamo fatta, grazie a Dio.
Ma sì, proprio grazie a Dio, ma tu hai ancora da leggere qualcosa?
Ma proprio una mezza paginetta. Per
ah, va bene, leggila, perché gli ascoltatori sono, non dico ma curiosi, ma è così.
Immaginare, proprio calarsi in questa descrizione, Claudio, mi spiace, ho dovuto fare delle grosse mutilazioni per mancanza di tempo e siete di voce adatta. Ma è una meraviglia, veramente.
No, no, ma la voce era proprio adatta, sai, perché proprio così dovevi proprio leggerla con somma umiltà, senza voce, a sottovoce.
È bellissimo. Allora, termino. Maria credette al grande mistero che le si annunziò e credette all'effusione dello Spirito Santo in lei. Curvò la fronte con immensa umiltà. Aprì il cuore con piena dedizione e pronunziò quelle ammirabili parole che dovevano far compiere il grande mistero dell'incarnazione del Verbo. Ecco, la serva del Signore, sia fatto di me secondo la tua parola. Fu un momento solenne che la povera penna non sa rendere. Fu il momento delle nozze d'una creatura con l'eterno amore e della discesa del Verbo nel suo immacolato seno. Si direbbe che questa discesa di amore fu come l'immenso peso che fece traboccare la bilancia della misericordia e sollevò Maria fin là dove il Verbo era disceso, fino alle altezze eterne. Maria si raccolse in silenzio, si inabissò in Dio, si donò a lui interamente, umiliandosi fino alla polvere del proprio nulla. Sparì quasi in questo atto di profondissima umiltà e pregò ardentemente. Avvertì una grande pace e sentì rifluire nella sua vita una corrente di purezza sterminata. Il suo corpo sembrava fosse diventato spirito, tanto era luminoso e diafano in quella gran luce che l'adombrava. Fu tutta come un cantico vivente di amore. Cantavano le sue potenze nell'armonia dei doni dello Spirito Santo, e rifulgeva l'intelletto di sapienza divina, rifulgeva la volontà tutta unita a quella di Dio. Inondava una luce immensa di scienza celeste, per la quale conversava nei cieli, anzi, nella pace amorosa della Santissima Trinità, perché da quel momento Dio la chiamava quasi nel divino consesso. Era infatti la figlia, la sposa, la madre di Dio. Aveva in sé l'immagine più grande della Santissima Trinità. Era principio generante del Verbo incarnato. L'aveva nel suo seno, congiunto a sé per l'eterno amore. Amen.
Amen. Adesso c'è il fioretto, poi salutiamo
gli ascoltatori, certo. Ecco qua, allora la Santa Messa, la Messa, insegnava il Beato Vincenzo Romano, è il tesoro infinito dei cristiani, perciò è stata istituita per arricchirci di ogni sorta di beni e per liberarci di ogni miseria. Quanto fosse importante la Santa Messa per questo santo curato di Torre del Greco. Lo dimostrava anche la cura che sempre aveva nel prepararsi alla Santa Messa di ogni giorno, come pure nel fare il ringraziamento dopo di essa. Don Vincenzo ogni mattina, prima di uscire per celebrare, si chiudeva nella sua stanza e qui rimaneva per un po' di tempo. Nessuno sapeva che cosa facesse lì dentro, ma si arguiva che si intrattenesse in preghiera dal silenzio che regnava e dal raccoglimento con cui usciva. Infatti poi se ne andava direttamente in chiesa, con atteggiamento raccolto e modesto. Un suo penitente, Michele Serpe, che talvolta lo accompagnava dalla casa alla chiesa, riferisce che una mattina, per avere rotto lungo la strada il silenzio, con una parola o domanda indifferente, sentì rispondersi con un tono che esprimeva quanto egli fosse tutto preso da un solo pensiero. Badiamo a quello che andiamo a fare. A queste parole il suo penitente ammutolì e rimase molto edificato. Il beato Vincenzo Romano, elevato agli onori dagli altari da beato Paolo VI il 17 novembre 1963, è un modello per tutti noi. Impariamo da lui ad essere più diligenti nella preparazione e nel ringraziamento alla Santa Messa e proponiamoci di assistervi con la massima attenzione.
Ecco. Se penso che si chiacchiera prima di entrare,
dopo,
anche
dopo.
Si chiacchiera anche
durante. Sì,
durante.
Sì.
E poi dopo aver ricevuto Gesù, ditemi voi dove ci siamo cacciati, come ci siamo allontanati dalla volontà di Dio, che invece quella lì è espressa dai tanti. Bene, allora salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori e ringraziamo di aver partecipato a questa trasmissione. Vi invitiamo a stare sempre collegati con Radio Buon Consiglio, che i consigli cattivi non mi risulta che ne abbia mai dati.
Grazie di Dio, no. Per grazia di Dio, no. Certo.
Bene.
Allora, santa giornata.
Santa giornata a tutti. Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.
Dobbiamo poi stabilire quanto registrare.
Scusi?
Dobbiamo stabilire quando registrare il tu per tu che non abbiamo fatto ieri.
Ah, sì, ok. Quando loro sono disponibili? C'è già una registrazione alle 9 che finisce verso le 10, potremmo fare qualcosa?
Come oggi 10:30, no? Per me va bene anche alle 10.
Ah, 10:30 domani?
No, per me va bene anche alle 10:15.
Facciamo così, io penso che va bene se facciamo 10:15 e io dico a Sor Filomena e vi faccio sapere se diversamente.
Okay.
Va bene? Sì. Ok. Grazie.